Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Dio allora pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Non avrai altri dèi di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prosterai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a 1000 generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandi. Buon pomeriggio da Fabio Colagrande, buon pomeriggio da Alvaro D'Amico che ha la parte tecnica, in regia Eva Rohrmann e Serena Dessi. Al di là della notizia di oggi è dedicata alla giornata di riflessione ebraico-cristiana, giornata che oggi ha al centro proprio il passaggio del libro dell'Esodo che abbiamo appena ascoltato, del capitolo 20 dell'Esodo. Non avrai altre divinità al mio cospetto, infatti è il tema scelto per questa giornata di riflessione, una ricorrenza che come sempre precede la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani a significare la diversa connotazione che distingue il dialogo tra ebrei e cristiani da ogni altro dialogo interreligioso e la profonda dimensione ecumenica che caratterizza i fraterni legami ebraico-cristiani. Ad accompagnare la celebrazione di questa giornata è stato approntato come sempre un sussidio, lo firmano il vescovo Vincenzo Paglia e il rabbino Giuseppe Laras. In questa presentazione il testo si sofferma sul significato di questa giornata da inquadrare nella nuova visione della relazione fra Chiesa ed Israele, volta a superare ogni tipo di antigiudaismo e iniziare un dialogo costruttivo di conoscenza reciproca e di riconciliazione. Per la celebrazione di questa giornata è stato ideato un percorso decennale di riflessione incentrato proprio sulle 10 parole del Sinai, rivelate dall'Eterno a Israele e dense di valori perenni per le chiese e per l'intera umanità. Dopo la prima parola affermativa all'inizio dei 10 comandamenti su cui si è concentrata la giornata del 2006, nel testo seguono altre 9 parole, espressioni sintetiche modellate secondo le antiche legislazioni orientali, da collocarsi, spiega il sussidio, all'interno di un programma di fede antica sostanziata di impegno sociale, civile e politico. Al centro della riflessione di quest'anno, lo abbiamo detto, la seconda parola: non avrai altre divinità al mio cospetto. E noi proprio a questo tema dedichiamo alcune riflessioni, ma anche riflessioni più generali che riguardano l'attualità e lo stato di questo dialogo tra ebrei e cristiani. Iniziamo ascoltando una voce dal mondo ebraico. Ieri sera c'è stata una conferenza organizzata dal Centro Cardinal Bea per gli studi giudaici della Gregoriana, della Pontificia Università Gregoriana, e dal Servizio Internazionale Documentazione Ebraico-Cristiana, il SIDIC, presso la Pontificia Università Gregoriana. La conferenza ha avuto come tema proprio il tema di cui abbiamo parlato: idolatria senza immagini, il secondo comandamento e il culto dei nuovi idoli. Ha partecipato a questa conferenza il rabbino Roberto Della Rocca, che è direttore del Dipartimento Educazione e Cultura dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, professore di ebraismo alla Lateranense ed è già stato rabbino capo di Ancona e di Venezia. Ascoltiamo proprio la riflessione del rabbino Della Rocca sul tema della giornata di riflessione ebraico-cristiana di quest'anno: non avrai altre divinità al mio cospetto.
Credo che il divieto dell'idolatria sia uno degli elementi più distintivi e rivoluzionari di tutta la letteratura biblica e di quella rabbinica successiva, che trova il suo fondatore comune alle 6 regioni monoteiste in Abramo, che è stato il vero primo e proprio anti idolatra per eccellenza. Abramo è colui che ha perseguito la via del monoteismo e dell'antidolatria, intuendo l'importanza dell'orizzontalità del dialogo. Quindi si è messo conto a quello che è il modello di una società verticistica come la Torre di Babele, che cercava di raggiungere il cielo proponendo modelli di dominio e di prevaricazione dell'uomo su un altro uomo. Nella Bibbia il primo dialogo orizzontale, infatti, che noi incontriamo è quello del capitolo 12 della Genesi, in cui Abramo dice a sua moglie: tu sei una donna di bell'aspetto. Come a dirci che il dialogo inizia in famiglia, inizia nelle mura domestiche, ancora prima di grandi dichiarazioni di principio e di intenti, talvolta un po' eroiche. Con questo Abramo ci insegna che il principio del monoteismo si afferma nel riconoscimento del volto dell'altro. Questo è importante soprattutto alla luce di questi tentativi di dialogo falliti, come quello appunto della Torre di Babele, che sarà distrutta, e come quello di Caino e Abele, che è un tentativo di dialogo anche che ha come conseguenza l'omicidio, il primo omicidio della storia, che non a caso è un fratricidio, perché da lì in avanti chiunque uccide il prossimo uccide un fratello, a qualsiasi popolo, a qualsiasi cultura esso appartenga. Probabilmente il primo omicidio della storia è proprio l'effetto, la conseguenza di una incapacità di dialogare, perché il testo del capitolo 4 della Genesi ci dice: disse Caino ad Abele, e avvenne che mentre si trovavano nel campo, Caino si alzò e uccise Abele. La Bibbia non ci dice cosa gli disse Caino ad Abele. Forse proprio questa incapacità di parlarsi, di confrontarsi, è proprio la causa principale delle guerre, dei conflitti, e quindi del primo omicidio della storia. Allora, cosa ci dice a noi tutto questo oggi rispetto al dialogo e rispetto anche al tema dell'idolatria? L'idolatria non è tanto inchinarsi o prostrarsi a degli oggetti di culto o a dei metalli o a delle sculture, quanto piuttosto il rapporto che si instaura con questi oggetti e con queste false ideologie.
Rabbino Della Rocca, qual è la sua impressione sullo stato attuale del dialogo tra ebrei e cristiani, in Italia in particolare?
Il dialogo ebraico e cristiano ha fatto dei grandi passi avanti. E noi ebrei siamo una cultura di minoranza che lotta affinché ci siano sempre culture di minoranza. Il dialogo è produttivo e proficuo fin tanto che ognuno rispetterà l'altro per quello che è e per quello che dice, non per quello che noi vogliamo che l'altro sia o quello che l'altro dica. Il dialogo ha fatto dei passi avanti, non bisogna essere frettolosi, perché ci sono stati tanti e troppi anni di silenzi, di angherie, di pressioni. Le cose da dirci sono tante, bisognerà dirsele gradualmente, francamente, ma non bisogna aver fretta, perché il tempo farà la sua parte.
Il dialogo tra ebrei e cristiani può essere uno strumento anche per combattere l'antisemitismo, che sembra ancora presente nella cultura?
L'antisemitismo è la cattiva erba che purtroppo non muore mai, e su questo dobbiamo lavorare su due fronti. Uno è quello del pregiudizio, e su questo il dialogo può aiutare moltissimo, ma l'altro aspetto che soprattutto le vicende stoiche del XX secolo ci insegnano è il muro dell'indifferenza, perché purtroppo spesso alcune idee totalitarie, razziste, trovano terreno fertile laddove c'è silenzio, c'è indifferenza, c'è egoismo. Per cui, come dice una massima rabbinica, ogni uomo non è giudicato tanto per ciò che ha fatto, per ciò che fa, quanto per ciò che non fa e che potrebbe fare. Quindi ognuno deve fare quello che può, ognuno deve fare la sua parte, perché purtroppo i pregiudizi sono ancora molti, quindi chi può deve adoperarsi per sconfiggerli e creare un nuovo clima di rispetto per il prossimo, anche se il prossimo non la pensa come lui.
E ringraziamo il rabbino Roberto Della Rocca, direttore del Dipartimento Educazione e Cultura dell'UCEI, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, professore di ebraismo alla Lateranense, già rabbino capo di Ancona e di Venezia, per questa sua riflessione nella giornata dedicata proprio al dialogo tra ebrei e cristiani sul tema "Non avrai altre divinità al mio cospetto". Di dialogo si è parlato anche oggi in un convegno organizzato dalla comunità di Sant'Egidio. Il dialogo è l'unica strada che può evitare il disastroso scontro tra le civiltà, lo ha detto il cardinale Casper, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, nel corso di questo incontro organizzato dalla comunità di Sant'Egidio sul tema "La sede di Israele e l'umanità", un incontro al quale ha preso parte anche il rabbino capo di Israele. E ancora si è parlato, anzi si parlerà di questo tema questa sera alle 18 in un altro incontro organizzato presso la Pontificia Università Lateranense. A dialogare saranno il rabbino capo di Roma Riccardo Disegni e il gesuita padre Francesco Rossi De Gasperis del Pontificio Istituto Biblico di Gerusalemme. Proprio a padre Rossi De Gasperis in queste ore a Roma abbiamo chiesto una riflessione sul tema "Non avrai altre divinità al mio cospetto", che dunque è al centro della giornata di quest'anno di riflessione sul dialogo tra ebrei e cristiani. Ascoltiamo.
Io ho cercato di fare una rilettura di questa parola in chiave di, diciamo, di Cantico dei Cantici, cioè riconosco in questa seconda parola del Decalogo non tanto un'imposizione, una legge, diciamo, un comando da eseguire, ma vederlo come una proposta di amore esclusivo con cui il Signore lega a sé Israele, e quindi in un primo tempo, diciamo, l'equivalenza di questa parola con quello che i profeti dicono poi dell'amore nuziale di Dio per Israele. L'alleanza diventa "tu appartieni a me solamente", ecco, quindi già nel libro dell'Esodo io leggo un po' questa proposta nuziale.
Una sorta di dichiarazione d'amore,
sì,
di Dio all'uomo.
Sì, di Dio a Israele, perché questa è data al Sinai. Però poi, ricordandomi proprio di un fatto a cui ho assistito, cioè a Gerusalemme nel novembre del 77 venne il presidente Saadat, e mi ricordo molto come fece fremere un po' tutto il Parlamento israeliano, la Knesset, leggendo un testo di Isaia 19, in cui appunto si parlava che alla fine gli egiziani erigeranno un altare al Signore alla frontiera di Israele, e addirittura ci sarà una strada aperta dall'Egitto verso la Siria, e il Signore dirà: benedetto sia l'egiziano mio popolo, la Siria opera delle mie mani, Israele mia eredità. Allora, se il Signore chiama l'egiziano mio popolo, che è proprio la parola che rivolge a Israele al Sinai, vuol dire che questa proposta di comunione nuziale, che passa sempre per Israele, in cui Israele non è mai surclassato, diciamo, viene estesa anche agli altri popoli. E quindi vedrei in questa parola del Decalogo una promessa appunto per tutta l'umanità, anche l'intenzione di Dio di di stringere un rapporto nuziale con ogni uomo, sempre però passando per il mistero di Israele, che poi per noi diventa il mistero di Gesù anche.
Quanto la riflessione su questo comandamento può in qualche modo aiutare il dialogo tra ebrei e cristiani?
Ma io non so, per esempio, se il rabbino di Segni sia d'accordo su questo, perché mi sembra che lui ci tiene invece a sottolineare sempre la unicità, dice, dell'alleanza con Israele, il che è vero, ma appunto noi come cristiani crediamo che in questa alleanza ci è stato dato attraverso il Messia di Israele di poter entrare, attraverso la fede in Gesù che è poi il Messia di Israele, quindi unendoci sempre a Israele. Gli Atti degli Apostoli parlano spesso di questo verbo, il Signore aggiungeva, non so, 2.000-3.000 credenti a chi? Evidentemente a quegli ebrei che avevano creduto, quindi c'è un'aggiunta a Israele, all'Israele credente, che mi pare aperta a tutte le nazioni, certamente attraverso poi la libertà di chi aderisce a questo.
Padre Rossi De Gasperis, lei vive a Gerusalemme,
sì.
Da quel punto di osservazione, qual è attualmente la situazione del dialogo tra ebrei e cristiani?
Ma vede, lì quando si parla di cristiani si parla prima di tutto della chiesa locale, e la chiesa locale è certamente ancora molto bloccata dalla situazione politica, che in questo momento certo non è molto chiara. Su un piano, diciamo, più generale, in quanto il cristianesimo non è limitato solo alla chiesa e alle chiese della Terra Santa, io direi che vedo molto interesse in certi ambienti, parlo soprattutto degli ambienti universitari, per esempio il conferimento della laurea d'onore al Cardinal Martini è stata un'occasione molto simpatica di apertura, anche il nostro programma di studenti dell'Istituto Biblico che studiano a Gerusalemme presso l'Università Ebraica trova un ambiente molto interessato, direi, per esempio anche qui vedo collaborazione tra l'Università Ebraica e la Gregoriana, molto di meno sul piano, direi, della popolare, ecco, ancora mi sembra che sia da una parte che dall'altra c'è una notevole ignoranza e anche un notevole disinteresse, in fondo sembra, nel conoscere l'altro, quindi io ho fiducia che partendo da queste minoranze, diciamo, che sono più libere anche culturalmente, si possa piano piano far avanzare questo dialogo, però non lo vedrei come una cosa fulminante, certamente. Del resto mi pare, anche vedendo in Italia come sono le cose, vengo da alcuni contatti con alcuni gruppi di sacerdoti, ma insomma vedo che di buona volontà ce n'è tanta, ma c'è anche una grande ignoranza proprio sul modo di leggere la Bibbia, sul modo di...
Ecco, c'è ancora molto da fare, lei ce lo conferma, i vescovi italiani più di una volta hanno rimproverato anche la mancanza di approfondimento della dottrina cristiana,
sì.
Quindi immaginiamo quanto sia difficile chiedere ai credenti di approfondire anche una dottrina di un'altra religione. Come si può fare, secondo
me? Io sottolineerei il fatto che non è che prima bisogna approfondire la dottrina cristiana e poi mettersi in dialogo, ma che il dialogo con gli altri, con gli ebrei prima di tutto, ma anche per esempio con le altre chiese, ci aiuta a capire la dottrina cristiana, ci aiuta a capire che cosa vuol dire il cattolicesimo, per esempio, il cristianesimo, e in questo io vedrei due segni molto belli che secondo me sono dei segni profetici di cui ancora però non abbiamo, diciamo, sgomitolato il senso teologico. E la visita di Giovanni Paolo II a Gerusalemme e la visita di Benedetto XVI a Istanbul, perché se due papi vanno a pregare nei luoghi santi, più santi, diciamo, dell'ebraismo e dell'islam, ma questo vuol dire che c'è una possibilità di apertura, forse anche di distinguere bene tra fede e religioni, che forse è promettente, ecco, ma questo mi sembra un fatto ancora molto, molto implicito, direi, su cui dobbiamo riflettere.
Sono gesti dei pontefici su cui i credenti dovrebbero forse riflettere,
sì,
di più.
Sì, bisognerebbe svolgere una teologia su questo fatto, perché Lei ricorda per esempio che già l'incontro di Assisi dell'86 fu molto contestato in molti ambienti cattolici, e invece questa teologia va avanti, ecco, ma va avanti ancora più attraverso gesti che forse poi sono dettati da situazioni del momento, ma che in realtà contengono una carica esplosiva, direi, che mi sembra positiva, ecco.
Il padre gesuita Francesco Rossi De Gasperis del Pontificio Istituto Biblico di Gerusalemme, che è stato ai nostri microfoni, partecipa questa sera alle 18 a un incontro presso la Pontificia Università Lateranense con il rabbino capo di Roma Riccardo Disegni, proprio in occasione della giornata di riflessione ebraico-cristiana, la giornata odierna alla quale abbiamo dedicato questa puntata di Al di là della notizia. Fabio Colagrande ringrazia l'altro nostro ospite, il rabbino Roberto Della Rocca. Saluto Alvaro D'Amico in consolla e farò e Serena Dessi in regia. Ancora buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.